Allora, buonasera, incominciamo questo incontro che è il quinto incontro su sei di questo ciclo che si conclude quindi venerdì prossimo con l'intervento di Don Giulio che ha iniziato e concluderà anche. Ecco, poi stiamo cercando di raccogliere le registrazioni, per cui chi volesse poi le potrà trovare, vi diremo come la prossima volta. Allora, passo subito al tema di questa sera, che è il capitolo 21 del Piccolo Principe, che è un po' il cuore della storia, il capitolo anche più lungo, quello in cui compare la volpe per la prima volta. Passo quasi subito la parola a Lucia e Annalisa, che leggeranno il testo, però prima volevo fare una piccola introduzione, giusto per situarlo. Allora, si tratta del momento in cui il piccolo principe è deluso e sta piangendo. Perché è deluso e sta piangendo? Perché ha trovato casualmente un giardino in cui ci sono 5.000 rose, tutte uguali alla sua rosa. E quindi è un momento di grande delusione perché il piccolo principe si era illuso che la sua rosa, come diceva lei, fosse l'unica rosa al mondo, ma improvvisamente scopre che non è vero. E tutto quello che diceva la rosa erano bugie e quindi crolla, diciamo, nella mente, nel cuore del piccolo principe, crolla tutto. La mia rosa è soltanto una delle tante rose. In questo momento entra in scena la volpe. Sentiamo.
In quel momento apparve la volpe. Buongiorno, disse la volpe. Buongiorno, rispose gentilmente il piccolo principe voltandosi, ma non vide nessuno. Sono qui, disse la voce, sotto al melo. Chi sei? Domandò il piccolo principe. Sei molto carino. Sono una volpe, disse la volpe. Vieni a giocare con me, le propose il piccolo principe. Sono così triste. Non posso giocare con te, disse la volpe. Non sono addomesticata. Ah, scusa, fece il piccolo principe. Ma dopo un momento di riflessione soggiunse. Che cosa vuol dire addomesticare? Non sei di queste parti tu, disse la volpe. Che cosa cerchi? Cerco gli uomini, disse il piccolo principe. Che cosa vuol dire addomesticare? Gli uomini, disse la volpe, hanno dei fucili e cacciano. È molto noioso. Allevano anche delle galline, è il loro solo interesse. Tu cerchi delle galline? No, disse il piccolo principe, cerco degli amici. Che cosa vuol dire addomesticare? È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami. Creare dei legami. Certo, disse la volpe. Tu fino ad ora per me non sei che un ragazzino uguale a 100.000 ragazzini e non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io non sono per te che una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Comincio a capire, disse il piccolo principe. C'è un fiore. Credo che mi abbia addomesticato. È possibile, disse la volpe. Capita di tutto sulla terra. Oh, non è sulla terra, disse il piccolo principe. La volpe sembrò perplessa. Su un altro pianeta? Sì. Ci sono dei cacciatori su questo pianeta? No. Questo mi interessa. E delle galline? No, non c'è niente di perfetto, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea. La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline e gli uomini danno la caccia a me. Tutte le galline si assomigliano e tutti gli uomini si assomigliano. E io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà come illuminata. Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi mi fanno nascondere sottoterra. Il tuo mi farà uscire dalla tana, come una musica. E poi guarda, vedi laggiù in fondo dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E questo è triste. Ma tu hai dei capelli color dell'oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il grano che è dorato mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano. La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe. Per favore, addomesticami, disse. Volentieri, rispose il piccolo principe, ma non ho molto tempo però, ho da scoprire degli amici e da conoscere molte cose. Non si conoscono che le cose che si addomesticano, disse la volpe. Gli uomini non hanno più tempo per conoscere nulla, comprano dai mercanti le cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno più amici. Se tu vuoi un amico, addomesticami. Che bisogna fare? Domandò il piccolo principe. Bisogna essere molto pazienti, rispose la volpe. In principio, tu ti sederai un po' lontano da me, così, nell'erba. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe ritornò l'indomani. Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora, disse la volpe. Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle 4, dalle 3 io comincerò ad essere felice. Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le 4, incomincerò ad agitarmi e ad inquietarmi. Scoprirò il prezzo della felicità. Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore. Ci vogliono i riti. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, ah, disse la volpe, piangerò. La colpa è tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. È certo, disse la volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano. Poi soggiunse: Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente, disse. Nessuno vi ha addomesticato. E voi non avete addomesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre. Ma ne ho fatto il mio amico, ed ora è per me unica al mondo. E le rose erano a disagio. Voi siete belle, ma siete vuote, disse ancora. Non si può morire per voi. Certamente un qualsiasi passante crederebbe che la mia rosa vi rassomigli, ma lei sola, è più importante di tutte voi. Perché è lei che ho innaffiata? Perché è lei che ho messa sotto la campana di vetro? Perché è lei che ho riparata col paravento? Perché su di lei ho ucciso i bruchi, salvo i due o tre per le farfalle? Perché è lei che ho ascoltato lamentarsi, o vantarsi, o anche qualche volta tacere? Perché è la mia rosa. e ritornò dalla volpe. Addio, disse. Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice. Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. L'essenziale è invisibile agli occhi, ripeté il piccolo principe per ricordarselo. È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa, che ha fatto la tua rosa così importante. È il tempo che ho perduto per la mia rosa, sussurrò il piccolo principe per ricordarselo. Gli uomini hanno dimenticato questa verità, ma tu non la devi dimenticare. Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Io sono responsabile della mia rosa, ripeté il piccolo principe per ricordarselo.
Ecco, grazie per la lettura. Come abbiamo appena sentito, entra in scena la volpe per la prima volta in questa storia. Ora, per noi uomini di città, le volpi sono animali un po' misteriosi, un po' favolosi. La volpe è associata in genere alla furbizia. In realtà c'è un fondamento, perché le volpi sono furbe, sono animali estremamente selvatici che quando sentono quindi un rumore sospetto si nascondono nelle loro tane, quindi anche andando in campagna le volpi è difficile vederle. Ora, che cosa dice la volpe al piccolo principe? Dice: addomesticami, addomesticami. Ricordo che l'altra volta quando ho fatto l'intervento c'era una signora che mi ascoltava, che era francese, anche se vive in Italia da molti anni, che mi faceva notare che questa parola nell'originale francese del piccolo principe ha una sfumatura un po' diversa. Perché? Perché si dice apprivoisier, apprivoisier, che in francese non indica diciamo quello che fa l'uomo rispetto all'animale, quindi con un rapporto quindi dispari di superiorità di uno rispetto all'altro, no? Ma un rapporto alla pari, che significa più o meno rendere familiare, rendere domestico, rendere di casa, in questo senso addomesticare. Cioè, questa piccola sfumatura di differenza. E la volpe quindi dice al piccolo principe: addomesticami, rendimi tua, rendimi domestica, rendimi di casa, rendimi esclusiva, per così dire. E questo è molto particolare, soprattutto se è detto da una volpe, che è un animale estremamente selvatico, no? Perché addomesticami? Per questo motivo. Se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo e io sarò per te unica al mondo. Cioè, la volpe è indipendente, è solitaria, è quindi, potremmo dire, estremamente libera, è furba, mette a segno i suoi colpi in modo infallibile, potremmo dire, no? Eppure si accorge che le manca qualcosa. È libera, ma non è felice. Perché non è felice? Perché si rende conto di essere soltanto un esemplare della specie volpe e si rende conto, che però questo non le basta. E non si sente ancora unica, cioè non ce la fa da sola a essere unica. Per essere unica, la volpe ha bisogno dell'altro, di un altro. Perché per essere unici bisogna essere unici per qualcuno, per qualcun altro. Questa è una realtà ancora una volta paradossale. Ed è il paradosso della libertà di tutti, di ciascuno. Ogni uomo crescendo conquista fatica la propria autonomia, no? Pensiamo all'adolescenza, che è una fase delicata di questo cammino di conquista della propria libertà. Ma una volta conquistata la propria libertà, l'uomo, per così dire, la vuole perdere, sentendo di bisogno di avere bisogno di qualcuno. Questo per noi che siamo delle volpi, a me dice tanto questo essere volpi. Noi oggi siamo volpi. Cerchiamo di essere furbi, cerchiamo di non farci fregare, cerchiamo di evitare ogni fregatura, cerchiamo come dire, di fare uno slalom nella vita tra tutti quanti i problemi, no? Però poi alla fine in questo modo ci si ritrova soli. E allora sentiamo il bisogno di un legame, di essere unici per qualcuno. Siamo solitari, ma non siamo unici. Che cosa vuol dire allora addomesticare? Addomesticare significa creare un reciproco attaccamento che genera quindi attese, aspettative reciproche. È quindi una dipendenza rispetto all'altro, senz'altro, ma una dipendenza buona, che ci fa desiderare di stare quanto più possibile vicino a chi vogliamo bene, senza perdere di vista la nostra identità, senza perdere la nostra identità. Anzi, affermandola sempre di più proprio mediante questa relazione. Soltanto in questo modo, soltanto essendo il tu di un altro io, si sente di vivere davvero, perché si diventa unici per qualcuno. Ed è così forte questo bisogno che quando non si trova questo tu, poi facilmente si ricorre ai mille surrogati di questo tu. Ed ecco quindi che si possono affacciare le dipendenze cattive, senza pensare subito alle droghe, all'alcol, eccetera, sono in primis dipendenze proprio affettive, snaturate, no, rispetto a quello che dicevo prima. Cioè, sono delle dipendenze in cui ci si fonde con l'altra persona. Ci si fonde, quindi. Non è sano questo, no? Proprio per la paura e l'incapacità di sentirsi soli da una parte, no? Oppure dall'altra si può addirittura finire nell'individualismo più spietato, no? In cui si nasconde proprio la paura di instaurare un legame. La volpe è molto paziente e dopo aver chiesto e descritto l'addomesticamento è come se prendesse il piccolo principe per mano e lo accompagnasse alla scoperta del cammino verso l'addomesticamento. E dice la volpe che in primo luogo ci vogliono i riti. I riti, guardate un po'. Rito, che cos'è un rito? Rito assomiglia anche. La parola rito assomiglia anche, forse anche imparentata, con la parola ritmo. In effetti, se noi ci pensiamo, la vita è ritmo. Pensiamo al battito del cuore, pensiamo al respiro dei polmoni e al movimento dei polmoni. Pensiamo anche al susseguirsi del giorno, della notte e delle stagioni, dei cicli, della luna e del ciclo del sole. La vita è il ritmo, la vita si intesse su un ritmo, è scandita la vita dal ritmo, così come anche il rito, che è indispensabile per la vita. Non pensiamo primariamente ai riti religiosi, pensiamo proprio ai riti dal punto di vista umano, anche culturale. Io ricordo che nel paese dove vivevo da piccolo, c'erano le campane, c'era il suono delle campane, soprattutto le campane di mezzogiorno, no? Che scandivano proprio la vita del paese, E così pensandoci a posteriore, io mi rendo conto che questo paese viveva da scampanata a scampanata, quasi nell'attesa della scampanata successiva. E proprio questo è il bello del rito, che il rito genera una aspettativa, no? E l'aspettativa è quel terreno fertile su cui cresce l'amore e su cui cresce l'amicizia. E quando noi andiamo a vedere come nascono le storie di amore, le storie di un amore, e ci renderemo conto che difficilmente ci sono colpi di fulmine per cui si passa dal niente al tutto in un istante. Piuttosto, queste storie nascono sempre con storie del genere. Io ogni volta che uscivo da scuola notavo che c'era quella ragazza o quella persona che mi colpiva. Allora poi il giorno successivo, quando uscivo da scuola, aspettavo quel momento, no? E l'attesa, vedete, l'attesa che cambia tutto quanto il tempo, no? E gli dà un colore diverso, oppure ecco, ho sentito una volta la storia di una coppia che si era conosciuta perché lei lavorava in uno sportello. E allora lui, quando andava in questo luogo, in questo ufficio, cercava quello sportello. Cercava quello sportello e poi da questa attesa nasceva proprio il desiderio di vedere quella persona. Vedete come? Nell'attesa nasce l'amicizia, nasce l'amore. Nell'attesa poi ci si fa belli, sia le donne che si truccano, ma sia anche gli uomini. Sono molto importanti i riti in ogni amicizia, nelle famiglie, nelle amicizie. Pensiamo per esempio al rito del prendere il caffè assieme, oppure di andare in quel bar, andare in quella pasticceria, non so, oppure vedere assieme la partita di calcio, la partita della squadra per cui si tifa tutti e due. Sono riti che ogni amicizia, ha e deve mantenere e non perdere mai di vista. La volpe ora entra nel cuore del discorso, dopo aver insegnato al piccolo principe il valore del rito, spiega al piccolo principe che cosa succederà man mano. Succederà che poco a poco tutto cambierà. Cioè, la vita, dice, diventerà illuminata da grigia che era, diventerà improvvisamente illuminata. La volpe imparerà a distinguere il rumore dei suoi passi. Dopo che man mano che lo avrà addomesticato, no? Cioè distinguerà il rumore dei suoi passi dai passi di tutti gli altri uomini. E i suoi passi, diversamente dai passi degli altri, la faranno uscire dalla tana. Questa espressione è bellissima uscire dalla tana. Dice tutto e ho quasi paura di rovinarla volendola commentare, volendola spiegare. Infatti non la spiegherò, ma proverò a dire qualcosa su questo uscire dalla tana. Secondo me è un'espressione che dice tutto. Cioè, è come se quando uno si innamora esce dalla tana. Quindi prima di quel momento è come se fosse vissuto sottoterra. Cioè, era lui, era sano, era ben pasciuto, stava al calduccio, ma non era lui. E quando si innamora, oppure quando diventa amico di qualcuno, quando viene addomesticato, esce dalla tana, diventa quello che già era. Che cosa vuol dire questo uscire dalla tana? Vuol dire che quando io amo qualcuno, io tiro fuori il meglio di me. Questo amore o anche questa amicizia tirano fuori il meglio di me. Non so, ecco, mi viene in mente l'esempio di mio cognato che quando si è sposato ha tirato fuori un talento che aveva, ma che forse che non sapeva di avere, che è il talento dello sci, che Siccome la moglie è una bravissima sciatrice, anche lui ha imparato a sciare, anzi adesso scia benissimo ed è molto veloce sulle piste, molto più veloce per esempio della moglie. Ma con chi si ama si tira fuori anche il peggio di se stessi e si può tirare fuori il peggio di se stessi senza paura che questo sciupi o rovini l'amicizia, l'amore. Non so, il marito che quando va al lavoro è perfettamente vestito, educato, sempre con la parola giusta, senza mai scadere di tono, poi quando torna a casa e chiude la porta e si toglie la cravatta e si mette in ciabatte e si mette a vedere la sua partita. Può, ecco, dalla sua bocca escono paroline che non sono esattamente le parole che dice davanti agli altri, no? Però se le può permettere a casa sua, quelle parole, magari un po' più sboccate, no? Proprio perché sa che a casa sua c'è un clima di affetto, di amicizia, di conoscenza, tale per cui lui non verrà giudicato. E si tira fuori, si può tirare fuori il peggio anche di se stessi. E nell'amore c'è conoscenza. Soltanto se io voglio bene una persona la conosco e non viceversa. No? E non è vero che se io conosco una persona poi le voglio bene, ma è soprattutto vero il contrario, cioè se io voglio bene una persona, allora siccome le voglio bene la conosco. Pensiamo per esempio a che differenza enorme c'è tra come conosce una persona sua madre rispetto a come la conoscono tutti gli altri, no? E perché la madre conosce sempre di più, conosce sempre bene, perché la madre vuole bene più di chiunque altra creatura al mondo a suo figlio, no? Magari ci saranno quando il figlio cresce. Molte persone che la vedranno, ci parleranno, staranno con lui per molto più tempo rispetto alla madre, no? Pensiamo ai colleghi, per esempio, di lavoro. Però nessun collega potrà mai conoscere così bene quella persona come la conosce sua madre. Proprio perché nessun collega potrà mai volere così tanto bene a quella persona come gli ha voluto bene sua madre. Quindi è proprio l'amore che fa conoscere. Una volta, ecco, ricordo che un amico sacerdote diceva che una signora gli aveva detto: "Guardi, lei non capisce quest'altra persona perché non le vuole abbastanza bene." Allora, questo sacerdote in un primo momento si arrabbiò. Perché le sembravano parole, così, come dire, un po' azzardate, no? Ma che ne sai tu di come so voler bene io un'altra persona? Invece poi si rese conto che era proprio così. E quando incominciò a guardare con occhi diversi quest'altra persona a cui la signora voleva bene, allora si rese conto che anche lui le voleva poco bene e volendola più bene ha incominciato a conoscerla veramente. Insomma, io con chi amo semplicemente vengo fuori, persino rispetto a me stesso. È nello sguardo dell'altro che io guardo me stesso, che io riconosco me stesso, che in un certo senso ricevo me stesso dall'altro. È un autore italiano che ha espresso molto bene questo concetto, è da Italo Calvino nel romanzo Il barone rampante, dice a un certo punto: si conobbero, lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non si era mai saputo, e lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa come sempre, mai si era potuta riconoscere così. E altro miracolo che compie l'amore è il rifare il mondo, il mondo. Come se fosse una nuova creazione. Il grano, il campo di grano che per la volpe È qualcosa di assolutamente indifferente perché la volpe non è vegetariana, alla volpe semmai piacciono le galline. Ma da quando la volpe è stata domesticata dal piccolo principe, il grano è cambiato, il colore del grano è cambiato perché il grano le ricordava i capelli biondi e arruffati del piccolo principe. Questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti quanti noi, che è descritta anche in molte canzoni. Penso ad esempio a una per tutte, alla canzone di Jovanotti, a una canzone di Jovanotti che dice: "Ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te." Cioè, Jovanotti vede le scritte sui muri, le scritte a volte incomprensibili di questi graffiti, e in questi nomi incomprensibili sui muri vede il nome della persona amata. Quando sente una bella canzone di amore, pensa subito alla persona amata. Pensa che questa canzone parli proprio di lei. Ed è quello che succede, no? Anche a noi, quando sentiamo una canzone bella, subito diciamo che la devo mandare a Tizio, no? O a Tizia. Cioè, il mondo lo rifaccio in base alla persona a cui voglio bene, no? Il mondo, quando ci si innamora, si riempie di indizi della persona amata. Ed è quindi soltanto amando, soltanto volendo bene che si entra veramente nella vita e si conosce davvero il mondo. E il vero pericolo quindi è rimanere nella tana. Soltanto chi rimane nella tana e non esce rischia di non vivere davvero. E fu così che il piccolo principe addomesticò la volpe. E la vita di entrambi cambiò, uscirono dalla tana tutti e due. Ma un giorno arriva il momento del congedo. Rileggiamo un attimo questo passo. Dice la volpe: "Ah, piangerò. La colpa è tua", disse il piccolo principe. "Io non ti volevo fare del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi." "È vero", disse la volpe. "Ma piangerai", disse il piccolo principe. "È certo", disse la volpe. "Ma allora che ci guadagni?" "Ci guadagno", disse la volpe, "il colore del grano." Poi soggiunse: "Va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto." Il piccolo principe se ne andò a rivedere le rose. "Voi non siete per niente simili alla mia rosa. Voi non siete ancora niente", disse. "Nessuno vi ha domesticato e voi non avete domesticato nessuno. Voi siete come era la mia volpe. Non era che una volpe uguale a 100.000 altre. Ma ne ho fatto il mio amico ed ora è per me unica al mondo. Voi siete belle, ma siete vuote", disse ancora. "Non si può morire per voi." Ecco, l'amore, ogni amore e anche ogni amicizia è esposto ecco, alla fragilità della vita. L'amore quindi può finire, può morire. Anzi, ogni amore è esposto in un certo senso alla morte o a varie morti, no? Ma pensiamo, non lo so, a un amore, a un'amicizia in cui a un certo punto uno dei due è costretto a partire. Non so, per esempio, penso a quelli che sono partiti per la guerra, per esempio. Oppure uno dei due si può ammalare. Oppure, siccome viviamo nel tempo e invecchiamo, durante la vita si cambia, si può cambiare anche molto. E magari può arrivare a un punto in cui uno dei due non riconosce più l'altro. Dice: "Ma questa non è la persona che io conoscevo, non è la persona che io ho sposato." Ecco, io penso che dobbiamo affrontare questo tema un po' così misterioso del tempo che passa e quindi di un'amicizia che è esposta alla fragilità della vita. Come è successo al piccolo principe, che deve lasciare la volpe dopo averla domesticata e che ha lasciato la sua rosa su un altro pianeta e probabilmente il piccolo principe della sua rosa non ci tornerà più. Non è stato un arrivederci, è stato un addio quella partenza. Che ne sarà di questa amicizia? Che ne sarà di questo amore? C'è qualcosa che rimane anche quando l'amore finisce? O si torna ad essere come prima, si torna nella tana, magari più disincantati rispetto a prima, magari più cinici rispetto a prima? Questa è una domanda molto grande, ecco, di cui devo ammettere non so dare io almeno tutte le risposte. Mi viene in mente il ritornello di una canzone di Raff che dice: sei amato era amore e non è mai un errore. Allora, al di là del significato un po' più, come dire, trash di questa canzone, di questo ritornello, no? Se amato era amore non era mai un errore, cioè, come dire, vabbè, cogli l'attimo fuggente, la vita è una sola, goditela. Ecco, al di là di questo significato più banale, mi sembra. Almeno personalmente a me sembra che questa frase contenga qualcosa di profondo. Se hai amato, era amore e non è mai un errore. La volpe dice addio al piccolo principe, sì, piangendo, però in fondo è consapevole la volpe che è diventata più ricca perché ci ha guadagnato il colore del grano. Cioè, quindi sono cambiati i suoi occhi, il suo modo di vedere il mondo, il suo modo di vedere il grano e il suo modo di vedere il cielo. Anche il piccolo principe dirà che vedrà in modo diverso il cielo stellato, no? A seconda che si immagini che la rosa è minacciata o meno dalla pecora, no? Questa consapevolezza di sé e dell'altro e del mondo rimane, non va via. Certo, rimane però anche una profonda nostalgia di quell'amore che è finito. Io penso che sia proprio la nostalgia dell'amore, cioè l'avere provato l'amore, a esigere che l'amore ritorni. Io personalmente sono convinto che l'amore, anche se è stato un amore fragile, un amore che poi è finito, è stato limitato, quando è stato amore autentico, quell'amore non passa, cioè quell'amore esige, chiama, per così dire, la risurrezione. Pensiamo alla risurrezione di Gesù, la risurrezione di Cristo. La risurrezione di Cristo non è semplicemente che ritorna in vita un cadavere. Quando Gesù si presenta ai suoi discepoli mostrando loro le sue mani vive con i segni dei chiodi sulle mani, dice pace a voi, e in quel pace a voi i discepoli non vedono soltanto appunto un corpo ritornato in vita, ma rivedono tutta quanta la loro storia di conoscenza, di amicizia, la loro vicenda, diciamo, no? Di amicizia con Gesù, che ritorna in vita. La risurrezione è il grande sì alla loro vita, alla loro relazione, alla loro amicizia. Quella loro amicizia continuerà ad avere un senso, e avranno un senso, continueranno ad avere un senso tutte quante le parole che si sono dette. La risurrezione quindi per quel gruppo di amici che erano i discepoli di Gesù con Gesù è la risurrezione della loro amicizia, delle loro relazioni. Allo stesso modo, misteriosamente, io sono convinto che la risurrezione di Cristo sia primariamente la risurrezione dei nostri amori, i di tutti quanti i nostri amori, di tutto ciò che è di buono e di bello c'è stato in tutti quanti i nostri amori, tutti. Mi avvio alla conclusione. Questo messaggio finale, che la Volpe chiama il segreto, è il seguente. L'essenziale è invisibile agli occhi. A me più che un messaggio, più che una frase, sembra una password, no? Questo codice segreto che bisogna mettere in alcuni programmi, in alcuni file perché si possano aprire. Ecco, soltanto con questa password, l'essenziale è invisibile agli occhi, si può entrare veramente nella vita e aprirla. Questa frase l'autore Saint-Exupéry non l'ha imparata dai libri, ma dalla sua stessa vita. Lui infatti era un pilota di aerei, davvero, e ha avuto davvero un incidente, in pieno deserto. Aveva davvero una scorta di acqua molto limitata e lì, proprio in quel deserto, faccia a faccia con la morte, ha capito una cosa importante, che a tenerlo in vita non erano né l'acqua né il cibo, ma una rosa lontana, invisibile, ma di cui si sentiva per sempre responsabile. Grazie.